È un po' strano perché l'umanità ha una storia di amicizia con i vaccini. Da bambini noi, che il morbillo, che l'altro, che la poliomeliti, ma tutti i bambini li avevamo vaccinati e nessuno diceva mu, no? Poi è venuto questo, forse questo è venuto per la virulenza e l'incertezza non solo della pandemia, ma anche della diversità dei vaccini e anche la fama di alcune di alcuni vaccini che non sono atti o sono un po' di più di acqua destillata, no? E questo alla gente ha creato una paura. Poi altri che dicono che è un pericolo perché col vaccino entra il virus dentro, tante argomentazioni che hanno creato questa divisione, no? Anche nel collegio cardenalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus, no? Ma ironia della vita. Sì, io non so spiegarlo bene. Alcuni lo spiegano per la diversità di dove provengono i vaccini, che non sono sufficientemente sperimentati, che hanno paura, no? Ma si deve chiarire e parlare con serenità, no? Con questo, no? In Vaticano tutti i vaccinati, tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutarli. Questo.
Grazie poco mille. Grazie Santità. La terza domanda viene da Daniel Verdù di El País, che è lì.
Buongiorno Santità, come sta? Domenica mattina lei si è riunita con il presidente Viktor Orban. Sono note o si possono capire alcune delle sue divergenze in temi tipo i migranti, l'Europa, i nazionalismi. Volevamo chiedergli e sapere com'è andata la riunione, se hanno toccato il tema dei migranti adesso che tornerà a essere molto importante con la crisi dell'Afghanistan, e che ne pensa sulle leggi che lui ha promulgato sulle omosessuali. E glielo chiediamo anche perché penso che lei gli ha chiesto di non lasciare morire l'Ungheria cristiana, ma ascoltando i suoi discorsi di questi giorni sembrerebbe che sono a volte queste politiche, questo tipo di politiche, quelle che uccidono i valori cristiani.
Io sono stato visitato, perché è venuto il presidente da me, ha avuto questo garbo, questa gentilezza, è venuto, è la terza volta che lo incontro, è venuto col primo ministro e il vice ministro, erano i tre. Ma ha parlato il presidente, no? Ha parlato. Il primo tema che è stato quasi più della tre quarta parte è stata l'ecologia, no? È davvero chapeau a voi ungheresi, la coscienza ecologica che avete, no? Ma è impressionante. Mi ha spiegato come purificano i fiumi, ma le cose che io non sapevo, no? E questa è stata la cosa principale. Poi io ho domandato sulla media dell'età, no? Perché sono preoccupato dell'inverno demografico, no? In Italia, se non sbaglio, la media d'età è 47, no? E credo che la Spagna è peggio ancora, no? Tanti villaggi vuoti o con una decina di anziani, è una preoccupazione seria, no? Come si risolve? E lì il presidente mi ha spiegato, sempre il presidente mi ha spiegato la legge che loro hanno per aiutare le coppie giovani a sposarsi, a avere figli. È interessante, è una legge, non so se assomiglia abbastanza alla francese, ma più sviluppata, no? Per questo i francesi non hanno il dramma che abbiamo la Spagna noi, no? Mi hanno spiegato questo e lì hanno aggiunto qualcosa tecnica ambedue viceministri, primo ministro e viceministri, come era questa legge. E poi che altra cosa hanno parlato? Su immigrazione niente, no, non si è parlato. E poi siamo tornati sull'ecologia pure. E, sì, la famiglia nel senso di questo che io domandavo, no? E si vede che c'è tanta gente giovane, no? E tanti bambini, ma anche in Slovacchia. Io sono rimasto stupito, tanti bambini e tante coppie giovani, no? Questa è una promessa. Adesso la sfida è cercare posti di lavoro, perché non si vadano fuori dopo, no? Perché se non ci sono posti di lavoro andranno fuori a cercare lavoro, no? Ma queste sono state le cose. Mi ha parlato sempre il Presidente e ambedue ministri aggiungevano qualche dato preciso, no? Ma è stato un bel clima e è durata abbastanza, credo 35-40 minuti.
Grazie Santità, grazie Daniele. La quarta domanda viene da Jerry O'Connell, che fa una domanda per America Magazine.
Santo Padre, prima che siamo tutti contenti che l'intervento chirurgico ha prodotto un risultato splendido e che lei sia rigiovenito. Lei è rigiovenito dopo le...
Mi hanno detto qualcuno che voleva farsi l'intervento, non so chi era, l'ho sentito poi. Ma non è stata una cosa estetica, eh?
Santo Padre, lei spesso ha detto che siamo tutti peccatori e che l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma una medicina e un alimento per i deboli. Come lei lo sa, in Stati Uniti, specialmente dopo l'ultima elezione, ma anche dal 2004 in poi, c'è stato fra i vescovi una discussione sul dare la comunione ai politici che hanno sostenuto leggi a favore dell'aborto e del diritto della donna a scegliere. E come lei lo sa, ci sono vescovi che vogliono negare comunione al residente e ad altri carichi. Ci sono altri vescovi che sono contrari, ci sono alcuni vescovi che dicono non bisogna usare l'Eucaristia come arma. La mia domanda, padre, lei che pensa di tutta questa realtà e che consiglia ai vescovi?
Va bene.
E poi una seconda domanda, e lei come vescovo in tutti questi anni ha pubblicamente rifiutato l'Eucaristia a qualcuno di questi?
No, io mai ho rifiutato l'Eucaristia a nessuno. Nessuno. Non so se è venuto qualcuno che era in queste condizioni, ma io mai ho rifiutato l'Eucaristia. Per questo da prete, noi. Ho risposto a... Ma mai sono stato cosciente di avere davanti a me una persona come lei descrive, quello è vero. Semplicemente l'unica volta che ho avuto un po' una cosa simpatica è stata quando sono andato a celebrare messa a una casa del riposo e eravamo nel salotto e ho detto: chi vuole fare la comunione alzi la mano. Tutti, i vecchietti e le vecchiette, tutti volevano la comunione. E quando sono dato la comunione alla signora, ha preso la mano e mi ha detto: grazie padre, grazie, sono ebrea. E io ho detto: ma anche quello che ti ho dato è ebreo pure, avanti. E l'unica cosa strana, ma la signora si comunicò prima, me l'ha detto dopo. No, la comunione non è un premio per i perfetti, no? Pensiamo a Port Royal, al problema dell'Angeli Carnot e il giansenismo, no? I perfetti possono comunicarsi. La comunione è un dono, un regalo, la presenza di Gesù nella sua Chiesa e nella comunità. Questa è la teologia, no? Poi, coloro che non stanno nella comunità non possono fare la comunione, come questa signora ebrea, ma il Signore ha voluto premiarla, a mia insaputa, ma perché? Perché stanno fuori comunità, excomunicati, no? Excomunicati si chiama, è un termine duro, ma questo vuol dire che non stanno nella comunità, o perché non appartengono, non sono battezzati, o perché si sono allontanati per alcune delle cose. Secondo, il problema dell'aborto. L'aborto è più di un problema. L'aborto è un omicidio. L'aborto, senza mezze parole, chi fa un aborto uccide. Prendete voi qualsiasi libro di embriologia, di quelli che studiano gli studenti nelle facoltà di medicina. La terza settimana del concepimento, alla terza, tante volte prima che la mamma se ne accorga, tutti gli organi stanno già lì, tutti, anche il DNA. Non è una persona, è una vita umana, punto. E questa vita umana va rispettata. Questo principio è così chiaro. E chi non può capirlo, io farei due domande. È giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? Scientificamente è una vita umana. Seconda domanda, è giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Questa l'ho detto pubblicamente a Jordi Evole quando ho fatto la cosa, l'ho detto l'altro giorno alla Coppa, ho voluto ripeterlo. E punto, non andare con questioni strane. Scientificamente è una vita umana. I libri ci insegnano questo. Io domando, ma è giusto farla fuori per risolvere un problema? E per questo la Chiesa è così dura in questo argomento, perché è un po' come se accettasse, se accetta questo, è come se accettasse l'omicidio quotidiano, no? E mi diceva un capo di Stato che il calo della popolazione è cominciato da loro, hanno un vuoto nell'età, perché in quegli anni è stata una legge di aborto così forte che hanno fatto 6 milioni di aborti, si calcola, no? E questo ha lasciato un calo molto grande nella società di quel paese, no? Adesso andiamo, quella persona che non è nella comunità non può fare la comunione perché sta fuori la comunità, no? E questo non è una pena, no, tu stai fuori. La comunione une alla comunità. Ma il problema non è il problema teologico, che questo è semplice. Il problema è il problema pastorale, come noi vescovi gestiamo pastoralmente questo principio. E se noi vediamo la storia della Chiesa, vedremo che ogni volta che i vescovi hanno gestito non come pastori un problema, si sono schierate sulla vita politica, sul problema politico, per non gestire bene un problema sono schierati sul versante politico. Pensiamo la notte di San Bartolomé, eresi, sì, ma l'eresia è gravissima, scozziamole tutti. È un fatto politico. Pensiamo a Jeanne d'Arc, questa visione, no? Pensiamo alla caccia delle streghe, sempre pensiamo a Campo dei Fiori, a Savonarola, a tutte queste cose. Quando la Chiesa, per difendere un principio, lo fa non pastoralmente, si schiera sul piano politico. E questo è sempre stato così. Basta guardare la storia. E cosa deve fare il pastore? Essere pastore. Essere pastore e non andare condannando, non condannando, sì. Essere pastore. Ma è anche pastore dell'escomunicato, sì. È pastore. E deve essere pastore con lui. Essere pastore con lo stile di Dio. E lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Tutta la Bibbia lo dice. Vicinanza, già nel Deuteronomio, gli dice a Israele: dimmi, quei popoli, in quale popoli hai dei così vicini come tu hai a me? Vicinanza, compassione. Il Signore che ha compassione di noi, leggiamo Ezechiele, leggiamo Osea, già dall'inizio. E tenerezza, basta guardare il Vangelo e le cose di Gesù. Un pastore che non sa gestire con lo stile di Dio scivola e si mette in tante cose che non sono pastori. Per me, non vorrei particolarizzare, perché lei parla degli Stati Uniti, perché non conosco bene bene i dettagli, do il principio, no? E lei mi può dire: ma se lei è vicino, è tenero e compassionevole con una persona, le darebbe la comunione? Questa è un'ipotesi, no? Sì, pastore, e il pastore sa cosa deve fare in ogni momento, ma come pastore, ma se esce di questa pastoralità della Chiesa, immediatamente diventa un politico. E questo lo vedrete in tutte le denunce, in tutte le condanne non pastorali che fa la Chiesa. Con questo principio credo che un pastore può muoversi bene, può muoversi bene. I principi sono della teologia. La pastorale è la teologia e lo Spirito Santo che ti va conducendo a farlo con lo stile di Dio. Io oserei dire fino a qua.
Grazie Santo Padre.
Se lei mi dice: ma lei si può dare o non si può dare, è casistica, quello che lo dicano i teologi. Si ricorda lei la tempesta che si è armata con Amoris Laetitia, quando è uscito quel capitolo di accompagnamento agli sposi separati, divorziati? Eresia. Grazie a Dio che c'era il cardinale Schönborn lì, che è un grande teologo e ha chiarito le cose, no? Ma sempre questa condanna. Già basta con la scomunione, per favore, non mettiamo più scomunioni, no? Povera gente, non sono figli di Dio, stanno fuori temporalmente, ma sono figli di Dio e vogliono e hanno bisogno della nostra vicinanza pastorale. Poi il pastore risolve le cose come lo Spirito lo dice.
Grazie Santo Padre, grazie Jerry. La prossima domanda, forse abbiamo tempo per un'altra domanda, da parte di Stefano Maria Paci di Sky TG24. Prego Stefano.
Buongiorno Santo Padre, io credo, conoscendola, che questo messaggio che sto per darle, lei lo considererà una specie di regalo. Sapendo che io viaggio in volo con lei, mi ha chiesto di darglielo, me lo ha inviato ieri sera Edith Brooke, la scrittrice ebrea deportata da Auschwitz a 13 anni, vincitrice quest'anno del premio Strega Giovani. E lei, fatto del tutto insolito, era andato a casa sua nel centro di Roma per incontrarla. È un lungo messaggio firmato sua sorella Edith, in cui la ringrazia per i suoi ripetuti appelli e gesti contro l'antisemitismo di questo viaggio. Le prime parole sono: amato Papa Francesco, le sue parole sull'antisemitismo mai sradicato oggi sono più attuali che mai, non solo nei paesi che sta visitando, ma in tutta Europa.
È vero questo, L'antisemitismo è alla moda adesso, sta risorgendo. È una cosa brutta, brutta, brutta.
E la domanda, è sulla famiglia. Lei ne ha parlato con le autorità ungheresi, ne ha riparlato ieri nell'incontro con i giovani, e da Strasburgo proprio ieri è arrivata la notizia di una risoluzione del Parlamento europeo che invita gli Stati membri a riconoscere i matrimoni omosessuali e i relativi rapporti di genitorialità. Santo Padre, qual è il suo pensiero a proposito?
Ho parlato chiaro, sì, chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti, così come il Signore lo ha istituito, no? Queste sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente, no? Di orientazione sessuale diversa. E questo è importante, che si aiuti la gente questa, ma senza imporre cose che per la sua natura nella Chiesa non vanno. Ma se loro vogliono portare la vita insieme una coppia omosessuale, gli stati hanno possibilità di civilmente di sostenerli, di darle sicurezza di eredità, di salute, no? Ma i francesi hanno una legge su questo, non solo per gli omosessuali, per tutte le persone che vogliono associarsi, no? Ma matrimonio è matrimonio, questo non vuol dire di condannare le persone che sono così, no, per favore, no? Sono fratelli e sorelle nostre e dobbiamo accompagnarli, no? Ma il matrimonio come sacramento è chiaro, è chiaro, ma che ci siano leggi civili che tre vedove per esempio che vogliono associarsi in una legge per avere il servizio sanitario, per avere poi l'eredità fra loro, ma si fanno queste cose, credo che sia il Pax francese, no? Questa legge non so bene come, credo che sia. Ma niente da vedere con le coppie omosessuali, che le coppie omosessuali possono usarla, ma matrimonio come sacramento è uomo-donna. E delle volte quello che io dicevo, si creano confusioni, no? Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti. Il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta, ma il Signore voglia la salvezza di tutti. Ma per favore non fare che la Chiesa rinneghi della sua verità, no? Ma tante persone di orientamento omosessuale si accostano al sacramento della penitenza, si accostano a chiedere consiglio ai sacerdoti, la Chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita, ma il sacramento e il matrimonio non vanno. Grazie.
Grazie Santo Padre, grazie anche per...
Grazie, ecco. A voi. Ho letto una cosa bella su una persona di voi, e questo lo lascio come un fioretto prima di andarmi. Si diceva che questa giornalista è a disposizione le 24 ore per il lavoro, che sempre lascia passare gli altri prima, lei dietro, e che sempre dà la parola agli altri e lei cita. Bello, di un giornalista che dicano questo. E questo lo dice Manuel Beltrán sulla nostra Eva Fernández. Grazie.